hanno a che vedere con il cuore del matrimonio, cosa significa essere un marito e una moglie cristiana. Abbiamo parlato di diverse cose, ricorderete. Questa sera parliamo di un argomento delicato, perché ovviamente è un argomento che sappiamo tutti nelle coppie in generale e anche nelle coppie cristiane causa un po' di tensione, di imbarazzo, a volte di conflitti, eccetera. Questo è l'argomento della relazione fisica, la relazione sessuale. Io ho trovato uno studio veramente che trovo molto ben fatto, molto bello, pratico e profondo, l'ho fatto, l'ho studiato, Christine pure l'ha fatto, e quello che voglio fare questa sera è presentarvi questo studio. Non è una cosa mia, è uno studio che ho trovato e ho fatto, ve lo voglio presentare. Quello che vi chiedo di fare è di prendere appunti, scrivere nel vostro cellulare se avete una domanda, se avete un dubbio, se avete un commento da fare, perché se ogni volta che c'è qualcosa da dire ci interrompiamo per dirlo, non riusciamo ad arrivare alla fine dello studio. Quindi è meglio se lo sentiamo tutto, lo facciamo tutto e poi dopo avremo tempo per le domande, per le condivisioni, per i commenti, per qualsiasi cosa voglia venire fuori dalla nostra serata. Ok?
Amen.
Quindi appunto ho scritto nella mail che ho mandato, parleremo della relazione sessuale nel matrimonio cristiano, perché questo è proprio il titolo di questo studio, no? Un argomento delicato, la relazione sessuale nel matrimonio cristiano. Vi volevo dire questa cosa, ve la dico subito, se non mi dimentico. Se qualcuno vuole ricevere lo studio in italiano o in inglese, poi dopo me lo dite e ve lo mando, che potete poi leggerlo e rifarlo, riguardarlo, sia in italiano, io l'ho tradotto ovviamente, no, lo studio è fatto in inglese, l'ho tradotto e adesso lo leggiamo. Cominciamo quindi in 1 Corinzi 7, ed è questo il passo che studiamo insieme questa sera sull'argomento della relazione fisica nel matrimonio. 1 Corinzi 7, da 1 a 5. 1 Corinzi 7, da 1 a 5. Ora, quanto alle cose che mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo, il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Allora, questo studio comincia con un episodio, no, che ha dato poi il via a tutte le sue riflessioni. Parecchi anni fa ho celebrato una bellissima cerimonia nuziale per due vergini. Visto il loro amore per Cristo e la fedeltà e purezza nella loro relazione, ci tenevo che tutto andasse perfettamente bene in quella giornata per loro speciale. Durante la cerimonia ho parlato di come avere un matrimonio di successo. Tutto andava per il meglio quando mi sono ingarbugliato e ho inavvertitamente detto: voglio assicurarvi che abbiate un matrimonio di sesso. No, invece di dire successful, sexful in inglese. Sexful. Alcuni fra i presenti hanno fatto smorfie e sorrisini. Mia moglie era esterrefatta, rimarrà per sempre una delle mie gaffe peggiori. Dopo l'accaduto, però, ho pensato che questo sarebbe stato un fantastico titolo per un libro: come avere un matrimonio di sesso. Nella società attuale un libro con un titolo del genere venderebbe milioni di copie. Ovviamente, se mai decidessi di scriverlo questo libro, nella pagina dei ringraziamenti dovrei citare l'Apostolo Paolo. Se fosse ancora in vita dovrei anche riconoscergli una parte dei diritti d'autore, ma per dirla tutta sarei in realtà colpevole di plagio, poiché non farei altro che copiare tutte le idee di Paolo in 1 Corinzi 7:1-5, che è il passo che abbiamo letto adesso. In questo passo Paolo risponde a diverse domande: qual è la risposta di Dio al mio desiderio sessuale? Come posso affrontare le mie lotte di autocontrollo? Come posso resistere alle mie tentazioni sessuali? Paolo risponde a queste e altre domande nel passo citato. Per riassumere tutto in una frase, vedremo che Paolo ci comanda di soddisfare e proteggere il nostro codice. Quindi questo potrebbe essere un pochettino, se vogliamo, il sottotitolo, no? La relazione sessuale nel matrimonio cristiano, come soddisfare e proteggere il nostro coniuge. In questi primi 5 versetti Paolo usa la sua autorità e ci esorta a soddisfare i nostri desideri sessuali attraverso una relazione di amore e di sacrificio con il nostro coniuge. Ricordate tutto quello che abbiamo detto nelle altre lezioni, no? Siamo marito e moglie cristiani, ma prima siamo discepoli. Siamo stati chiamati a essere discepoli per prima cosa. Quindi diciamo che la caratteristica fondamentale di un discepolo è quello di rinunciare a se stesso, rinunciare alla propria natura peccaminosa, al proprio orgoglio, alle proprie cose, per essere sempre di più come Gesù. Quindi anche nel matrimonio due discepoli, no, vivono una relazione di amore e sacrificio, di rinuncia di sé. Quando Paolo sempre ci esorta in Efesini, noi mariti, ad amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, cioè sacrificandosi per la moglie, vuol dire una relazione di amore e sacrificio. E quando alle donne dice di rispettare il marito, di sottomettersi, abbiamo visto cosa significa la sottomissione biblica, no? Questa è un'altra forma di amore e sacrificio, di rinuncia di sé da parte della moglie verso il marito. Quindi Paolo ci dice di soddisfare i nostri desideri sessuali attraverso una relazione di amore e sacrificio con il nostro coniuge. Paolo inizia con queste parole: ora quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna. Capitolo 7, versetto 1. Paolo cita una frase della lettera dei Corinzi: è bene per l'uomo non toccare donna, per chiarirla e correggerla. La frase è bene per l'uomo non toccare donna, allora voi sapete che Paolo scrive questa lettera ai Corinzi in risposta ad una lettera che lui aveva ricevuto dalla Chiesa di Corinto, no? Ci sono diversi temi, diverse domande che gli vengono fatte, lui dal capitolo 7 in avanti risponde a tutte le domande. Qui in questo passo risponde a questa cosa qua. Loro gli avevano scritto: è bene per l'uomo non toccare donna. Lui dice: la frase è bene per l'uomo non toccare donna non si riferisce certo ad un abbraccio, una stretta di mano o a qualsiasi altra manifestazione di confidenza e amicizia. Toccare donna qui è un eufemismo per rapporto sessuale. Di conseguenza, varie versioni in inglese della Bibbia adottano la traduzione diretta a rapporti sessuali. Nella NIV la frase toccare donna è resa però con sposare, ma è evidentemente debole, perché l'idea di sposare, l'idea del matrimonio, no, in questa versione dice è bene per l'uomo non sposare donna, no? È debole, non è quello che si intendeva, Paolo intendeva. L'idea di sposare, di matrimonio, confonde quanto al senso della domanda dei Corinzi. Nella loro prospettiva andavano ben oltre, i Corinzi andavano ben oltre il concetto di matrimonio o celibato. Alcuni fra loro promuovevano l'astinenza sessuale nel matrimonio. La domanda è ovvia: perché i Corinzi non vedevano l'interesse del sesso nel matrimonio? Non possiamo esserne assolutamente certi, ma la risposta più probabile è che nella loro congregazione esisteva un gruppo di ascetici che credeva che la spiritualità più elevata richiedesse la totale rinuncia al sesso. Se da una parte questo punto di vista a noi che viviamo in un mondo saturo di sesso nella nostra società sembra quantomeno strano, esso coincide con le convinzioni dottrinali di Corinto. I Corinzi seguivano l'idea del dualismo filosofico greco secondo cui lo spirito aveva priorità sul corpo. È così che al capitolo 6 i Corinzi giustificano l'immoralità sessuale, la conosciamo la cosa, perché per loro ciò che facevano con il corpo non aveva la stessa importanza di ciò che facevano con lo spirito. Questo dualismo però può condurre ad un forte ascetismo nel quale coloro che mettono l'anima prima di tutto asseriscono che la cosa migliore è negare quanti più bisogni fisici e materiali possibili. Quindi è chiaro che entrambi questi due estremi non sono biblici, ma è chiaro che chi tendeva in questo senso, no, diceva niente di tutto quello che è materiale e fisico deve essere perseguito, quindi anche la relazione fisica, la relazione sessuale del matrimonio deve essere bandita, deve essere annullata. Paolo invece ci esorta a soddisfare e proteggere il nostro coniuge. Al versetto 2 Paolo ci fornisce un'istruzione di base: continuate ad avere rapporti sessuali con il vostro coniuge. Scrive: ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. È un riferimento probabilmente a Proverbi 5, 15 a 18, che adesso non leggeremo se volete andare a cercarvelo, Proverbi 5, 15, 18, probabilmente lui prendeva la sua ispirazione da quello. La parola ma però esprime che Paolo era in disaccordo con quanto dicevano i Corinzi, è bene per l'uomo non toccare donna. Paolo si oppone con veemenza che una coppia sposata si astenga dai piaceri della relazione fisica. Paolo non è contro il sesso, è a favore del matrimonio, e lo conferma usando il verbo avere, no? Diciamo che in una versione in lingua corrente noi probabilmente oggi diremo prendere, oppure che ogni uomo, diciamo, si faccia la propria moglie, prenda, no? Per andare un pochettino sullo scurrile. Perché ho visto la faccia un po' storta di Claudio, no? Però è questo il senso. Paolo non è contro il sesso, è a favore del matrimonio. Lo confermo usando il verbo avere o prendere, un chiaro eufemismo per rapporto sessuale. In altre parole, piuttosto che astenersi dai rapporti sessuali, l'aspettativo di Paolo è che moglie e marito continuino ad averne. Non solo questo, il verbo prendere, avere qua, è reso al tempo presente attivo. Tempo presente attivo, no? È una forma dei verbi greca, tempo presente attivo, che implica mantenere, continuare. Quindi Paolo comanda che ogni marito mantenga una regolare vita sessuale con la moglie e la moglie con suo marito. Anche qui vedete che, come negli altri passi che abbiamo studiato le altre volte, c'è sempre questo dualismo, questa reciproca responsabilità l'uno verso l'altro. Paolo qui lo ripete anche in questo contesto. La risposta di Dio all'immoralità sessuale è sposarsi e fare l'amore di frequente. Il matrimonio è la risposta all'immoralità di ogni genere, soddisfare e proteggere il nostro coniuge. Poi Paolo prosegue definendo le responsabilità sessuali dei due coniugi nel matrimonio, e lo fa al versetto 3, dove scrive: il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. Che cosa significa questo? Significa quello che ogni uomo spera significhi. Per molti uomini questo è uno dei versetti più belli della Bibbia. È un dovere al quale non pensiamo nemmeno di sottrarci. È l'unico lavoro per il quale non ci pesano gli straordinari. Ma prima di farci prendere troppo dall'entusiasmo, vorrei far notare alcune cose. Innanzitutto Paolo si rivolge prima ai mariti. Ok? Prima ai mariti. Dichiara che è dovere, responsabilità del marito soddisfare la propria moglie. Molti mariti qui affermano: ecco un versetto della Bibbia che è bene prendere alla lettera. Ma attenzione, perché Paolo inizia dai mariti, perché siamo noi in fin dei conti ad essere responsabili della relazione matrimoniale e della relazione sessuale. Noi siamo le guide spirituali. Mariti, qui Paolo dice che dovete dare la soddisfazione dovuta a vostra moglie, ma non solo sessualmente. Significa anche capire di cosa vostra moglie ha bisogno, quando ne ha bisogno e come ne ha bisogno. E poi dice qua: sì, lo so, non avete idea di come farlo. Voi mariti siete testoni, non avete idea di come capire di cosa vostra moglie ha bisogno, come e quando. e dice: ecco l'importanza della comunicazione. Se oggi sentite che la vostra relazione sessuale non è al massimo, non è al meglio nella vostra vita, nel vostro matrimonio, 9 su 10 il tutto comincia dalla comunicazione che c'è fra voi e vostro marito. La comunicazione in senso lato, ne abbiamo parlato le volte scorse, ne parliamo anche più avanti, però la comunicazione è fondamentale. È responsabilità di voi mariti facilitare la comunicazione con vostra moglie, è responsabilità di noi mariti facilitare la comunicazione. E qui è dove le cose si complicano un po', no? Questo lo aggiungo io, non c'è scritto qua. Perché? Perché normalmente sono le mogli che hanno più facilità a parlare, a comunicare, a esprimere come si sentono, no? Perché sono donne, è giusto che sono fatte così, Dio le ha fatte così, e quindi no. Ma noi abbiamo la responsabilità, proprio, e qui io ci vedo anche l'umorismo di Dio, no? Proprio perché noi facciamo più fatica, Dio ha dato a noi la responsabilità. Come dire, mi viene in inglese, ma non lo dico perché è un po'... datti una mossa, ok? Datti una mossa perché sei tu che devi prendere l'iniziativa in questo senso. Mogli, questo significa che voi dovete saper dire ai vostri mariti come possono prendersi cura di voi. Perché se non comunicate, quindi la comunicazione in due sensi ovviamente, se non comunicate e non rispondete bene a vostro marito, lui sarà deluso e frustrato. Quindi, innanzitutto Paolo si rivolge prima ai mariti. In secondo luogo Paolo si rivolge prima ai mariti perché questi spesso trascurano di ubbidire a questo comandamento. E sottolinea comandamento. Nei miei anni di pastorale del matrimonio, scrive, ho trovato un po' più di uomini che fanno fatica a prendersi la loro responsabilità che viceversa. È un preconcetto che sono le donne ad avere sempre il mal di testa, non è proprio così. Ci sono uomini che sono troppo stanchi quando si tratta di fare l'amore con la moglie. Molti altri sono schiavi della pornografia. Ricordate, un autore cristiano che parla del matrimonio cristiano, quindi questo è rivolto a coppie cristiane. Molti sono schiavi della pornografia, il che li deruba del desiderio sessuale verso la moglie. Per altri, spesso è invece solo una questione di pigrizia. Sanno che per essere pronta per fare l'amore può richiedere alla moglie un po' di tempo e per pigrizia non adempiono al proprio dovere verso di lei. Eppure le donne vivono l'intimità tramite il rapporto sessuale. I livelli di ossitocina aumentano da 3 a 5 volte appena prima dell'orgasmo. Questo ormone è più intenso nelle donne che non negli uomini. Di conseguenza le donne sviluppano un più forte senso di legame attraverso il sesso. Inoltre, privandole di questo, facciamo sì che le nostre mogli si sentano brutte e persino che non le troviamo attraenti. Mariti, dovete soddisfare e proteggere vostra moglie. Io non so, ma spero con tutto il mio cuore che le vostre mogli, sto parlando ai mariti, non si sentano brutte o non si trovano attraenti perché manchiamo nei loro confronti nella comunicazione e tante cose e anche nella rivolgere i nostri interessi sessuali a loro. In terzo luogo Paolo onora ed eleva la donna. Sono molti coloro che insinuano che Paolo sia uno sporco maschilista, ma io mi chiedo se quelle persone hanno letto la Bibbia attentamente. Proprio come Gesù, anche Paolo ha sempre un'elevata opinione delle donne. In questo contesto della relazione fisica, Paolo si discosta dalla comune visione romana del suo tempo nella quale il marito domina sulla moglie. Non è così nella Chiesa. Nei matrimoni cristiani esiste una responsabilità reciproca della relazione e questo, se vogliamo, è il riassunto del riassunto del riassunto di tutte le puntate precedenti. Nei matrimoni cristiani esiste una responsabilità reciproca della relazione. Paolo eleva la donna e la dichiara essere una creatura con bisogni e desideri sessuali legittimi. Cari mariti, ciò significa che dovete rispondere ai bisogni di vostra moglie, a quelli sessuali, ma anche a quelli emotivi, mentali e spirituali. Se mettete i bisogni di vostra moglie davanti al resto, per la grazia di Dio i vostri desideri sessuali saranno soddisfatti. Se mettete i bisogni di vostra moglie davanti al resto, che include noi stessi e i nostri bisogni, allora i nostri desideri sessuali saranno soddisfatti. Care mogli, questo versetto si applica anche a voi. La responsabilità reciproca, no? Si applica anche a voi. Avete ricevuto da Dio il comandamento di soddisfare i desideri sessuali di vostro marito. Paolo usa l'espressione rendere il dovuto a ragion veduta. Questa espressione, rendere il dovuto, ha il significato di rendere pieno, nel greco originale, ha il significato di rendere pieno, portare a compimento, sviluppare tutto il potenziale. Anche in questo caso il verbo è reso al tempo presente attivo, il che implica mantenere pienamente soddisfatto il marito e viceversa mantenere pienamente soddisfatta la moglie. Di conseguenza, qualsiasi cosa vostro marito vi chieda che non sia immorale o illegale, fatelo. Assicuratevi che il vostro letto coniugale sia talmente hot che il vostro marito non pensi nemmeno mai di andare a cercare altrove. Non c'è nulla di sporco in questo, anzi è del tutto biblico. Perché dovrebbero essere le persone nel mondo ad avere un matrimonio di gran sesso, un matrimonio di sesso? Il miglior sesso dovrebbe essere quello delle coppie cristiane la cui vita è dedicata a Cristo. Mogli, dovete soddisfare e proteggere vostro marito. Ora, per cortesia, capiamo che questo versetto insegna sì che il sesso è una gioia, ma anche che è un dovere. Cos'è un dovere? Un dovere è una responsabilità morale o legale, un obbligo che deriva dal ruolo di una persona. E sappiamo che nel matrimonio cristiano il marito ha un ruolo voluto da Dio e la moglie ha un ruolo voluto da Dio. Quindi un dovere è una responsabilità, un obbligo che deriva dal ruolo del marito e della moglie. In questo senso è un obbligo di ogni persona sposata soddisfare i bisogni sessuali del coniuge. Ciò significa che non dovrebbe mai essere usato come arma di ricatto o come ricompensa, come qualcosa da sventolare a mo' di minaccia o di punizione. È un dovere, è un obbligo. Il coniuge, qui è una frase forte, il coniuge che non si concede sessualmente pecca contro Dio e contro il suo coniuge. È chiaro questo autore, no? E poi vedremo che ha altre posizioni molto, molto chiare. Il coniuge che non si concede sessualmente pecca contro Dio e contro il suo coniuge. Poniamo il caso di un marito che fa avance sessuali alla moglie. La Bibbia insegna che è responsabilità della moglie, in quanto tale, fare l'amore con lui. Perché? Perché in questo caso il marito ha desiderio sessuale per il quale cerca soddisfazione. È dunque dovere della moglie assicurarsi che i bisogni del marito siano soddisfatti. Di conseguenza, ogni qualvolta il vostro coniuge prende l'iniziativa in questo senso, ricordate che Dio stesso vi ha rivolto il comandamento di soddisfare i bisogni sessuali del coniuge. Ecco ciò a cui vi siete impegnati. Avete preso questo impegno davanti a Dio e davanti agli uomini. Per questa ragione, prima che una coppia si sposi, è necessario porre la domanda: sei disposto, sei disposta ad essere sessualmente disponibile per il tuo coniuge finché morte non vi separi? Se la risposta è beh, non ne sono poi così sicuro o così sicura, io personalmente, dice l'autore, io personalmente suggerisco che rimandino le nozze o che non si sposino affatto. Per l'autore è talmente importante questa responsabilità reciproca in ambito sessuale che dice se l'uomo o la donna che vogliono sposarsi non sono pronti a concedersi sessualmente l'uno all'altro, c'è un problema e bisogna parlarne, bisogna rimandare le nozze o addirittura consigliare che non si sposino, perché altrimenti avrebbero che cosa? Una dinamica in quell'aspetto lì che poi ha conseguenze, sappiamo, su tante altre, una dinamica non cristiana, non sottomessa alla volontà di Dio, e quindi una dinamica in cui le emozioni, le circostanze della vita prendono il sopravvento e non la parola di Dio. Fermiamoci un attimo per farci una domanda, qui diventa un pochino più pratico, no? Fermiamoci un attimo per farci una domanda: quale dei due coniugi decide se e quando l'appetito e i desideri sessuali sono pienamente soddisfatti? Perché se partiamo dal presupposto che il marito e la moglie devono essere sempre disponibili, no, a concedersi sessualmente, facciamoci questa domanda: quali dei due coniugi decide se e quando l'appetito e i desideri sessuali sono pienamente soddisfatti? Lui dice: quello che prende l'iniziativa, quello che chiede di fare l'amore. In altre parole, l'unica maniera per un marito di sapere se ha reso alla moglie il dovuto è chiederle: i tuoi bisogni sessuali sono pienamente soddisfatti? Ti senti amata? Ecco dunque che nella stanza da letto di una coppia sposata tutto è permesso, a meno che sia qualcosa di illegale o di immorale. Poi un'altra domanda: quanto spesso si dovrebbe fare l'amore? Se una coppia media nel mondo, lui dice, se una coppia media nel mondo lo fa 2-3 volte alla settimana, i cristiani che hanno lo Spirito Santo e che dovrebbero vivere la vita in maniera supernaturale, spirituale, dovrebbero farlo più o meno frequentemente? Ecco la mia personalissima risposta, dice lui. Più spesso, sono d'accordo, più spesso fate l'amore e più forte sarà il vostro matrimonio. Lui dice: più spesso. Chi è che ha detto a me?
A me,
padre, sapevo di poter contare su di te. Ecco la mia personalissima risposta: più spesso fate l'amore e più forte sarà il vostro matrimonio. Ora chiediamoci un'altra cosa: se in una coppia sposata i coniugi debbano sempre adempiere alle proprie responsabilità uno nei confronti dell'altro. È una domanda legittima alla quale Paolo risponde al versetto 4. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Dio, con azione sovrana al matrimonio, vi prende qualcosa e lo dà come dono divino di nozze al vostro coniuge. Il Signore non vi chiede se lo può prendere, e il Signore non vi chiede se lo volete ricevere. Lui, con azione sovrana, prende l'autorità che avevate fino ad allora sul vostro corpo di single e ve la toglie per il resto dei vostri giorni. La parola potere o autorità in questo passo significa letteralmente avere diritto su, reclamare l'esclusività. In parole semplici, Dio ha dato il mio corpo a mia moglie e io non ho voce un capitolo. Allora, qui mi fermo un secondo per dire: se prendiamo questo passo, no? E lo leggiamo così e diciamo la moglie non ha potere sul proprio corpo ma il marito, o viceversa, no? E rischiamo di avere un'interpretazione, recentemente l'ho sentita questa cosa, di avere un'interpretazione che non è biblica. Dico questo perché spesso è importante, soprattutto per i passi un po' delicati, un po' controversi dottrinalmente o relazionalmente, eccetera, è importante fare degli studi approfonditi, perché vedete che qui ci sono delle parole chiave come abbia, come rendere il dovuto, come non avere potere, che hanno nel greco originale un significato diverso da quello nominale, da quello che si vede leggendo il versetto rapidamente. Qui la parola potere o autorità significa avere diritto su o reclamare l'esclusività, che dà tutta un'altra profondità al passo. Si noti come Paolo in questo passo sia attento a dare uguali diritti ad entrambi i coniugi. Per lui l'uomo non aveva diritti o desideri sessuali che non fossero anche della donna e viceversa. Quindi se vostra moglie vuole tastare i vostri muscoli, Alex, lasciatela fare. E se vostro marito vi vuole toccare il sedere, lasciatelo fare, no? Così, se vi capita che si sveglia al mattino e vuole... vabbè, basta, non dico più. Questo nell'ambito sessuale. Ma ritengo che lo stesso principio valga anche in altre aree della nostra vita. Mi vengono in mente diversi esempi. I tatuaggi, il piercing, barba e baffi, il pizzetto, la lunghezza dei capelli. So che c'è una coppia qui che ogni tanto ha da dire sulla lunghezza dei capelli della moglie. L'abbigliamento, i metodi anticoncezionali, l'aspetto del corpo, tutte queste cose sono cose sulle quali moglie e marito possono mettere il veto, possono dire no. La domanda che dovremmo farci in tutti questi ambiti è sempre: come posso essere più attraente per te? Cosa desideri da parte mia? Come ti posso servire? Vedete che c'è tutta un'altra prospettiva, no? Come ti posso servire? Come posso essere più attraente? No, io voglio tenere il pizzetto! No, invece come posso essere più... Fatti il pizzetto. Non chiedermelo, ma se me lo chiedi lo toglierò. Come posso essere più attraente per te? Cosa desideri da parte mia? Come ti posso servire? Paolo usa qui il termine corpo, in greco soma, nella sua accezione più ampia e completa. Questa parola soma, corpo, resa in italiano con corpo, intende tutto l'insieme di chi siamo come persone, fisicamente, emotivamente e spiritualmente. Questo è molto importante, perché noi siamo esseri non soltanto fisici, anzi, siamo più che altro esseri emotivi e spirituali, no? E poi siamo anche ovviamente degli esseri fisici. Dio ci ha creati perché fossimo uno strumento di comunicazione verbale, non verbale, emotiva, fisica e sessuale. L'espressione fisica del sesso come mezzo di comunicazione trova il suo senso compiuto nel più vasto contesto della comunicazione verbale. Il totale senso di gratificazione e soddisfazione sessuale viene con il tempo nel matrimonio, man mano che la coppia impara a parlare liberamente di tutto in qualsiasi momento. Viene quando esiste una vera connessione emotiva. Ne abbiamo parlato, no, negli altri incontri, di questa connessione emotiva. Ne parlo con voi mariti singolarmente quando ci incontriamo. Viene man mano che la coppia impara a parlare liberamente di tutto in qualsiasi momento. Viene quando esiste una vera connessione emotiva. Quando non ci si parla soltanto, ma ci si ascolta in maniera attiva, con sensibilità, avendo davvero a cuore la comunicazione con il coniuge. Significa, no, per riprendere l'esempio dell'altra volta, quando Tani e Gilda hanno condiviso che abbiamo parlato, no, del carro armato avvolto dai palloncini, eccetera, no? Tani ha detto, ma dai, non perché, ma no, ma sicuramente non era così, dai, no? Viene fuori normalmente, ma questo non è comunicazione, non è ascolto attivo, non è sensibilità. Se quello che comunichiamo a nostra moglie o a nostro marito, ma soprattutto i mariti nei confronti della moglie, è che la moglie ha una prospettiva che non è corretta, che non capisce, che non ricorda, che non sa, che non vede, che dobbiamo sempre ripetere la stessa cosa, gliel'abbiamo già detto un'altra volta, questo è sbagliato. Non è comunicazione cristiana come la vuole Dio nel nostro matrimonio. Quindi la gratificazione e soddisfazione sessuale viene con il tempo nel matrimonio, man mano che la coppia impara a parlare liberamente di tutto in qualsiasi momento, viene quando esiste una vera connessione emotiva, quando non ci si parla soltanto ma ci si ascolta in maniera attiva, con sensibilità, avendo davvero a cuore la comunicazione con il coniuge. Soltanto Ale e Gemma sono esenti, no? Tutti quanti, se noi siamo sposati da tanto tempo, loro da poco, quindi viene col tempo, loro hanno ancora un po' di tempo, non tanto, dovete mettere in pratica, ma noi non abbiamo scuse e non abbiamo giustificazioni. Come vanno le cose in questo ambito? Chiede l'autore. Se dovessi chiedere a vostro marito o a vostra moglie quale sarebbe la sua risposta? Si sentirebbe pienamente soddisfatto o soddisfatta e compiaciuto e compiaciuta dal modo in cui trattate la sua persona, soma? Il passo del nostro studio si conclude al versetto 5 con queste potenti parole. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo, per un tempo per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. L'espressione tradotta con non privatevi l'uno dell'altro, e qui torno a quello che dicevo prima dell'importanza di fare uno studio approfondito, non privatevi l'uno dell'altro significa letteralmente non derubatevi, non defraudatevi a vicenda, a posterior in greco, quindi nel senso di sottrarre a qualcuno qualcosa che appartiene loro di diritto. Se non concedete il vostro corpo allorché il vostro coniuge cerca appagamento sessuale, state commettendo una frode biblica. In questo senso avrete mancato nel soddisfare e proteggere il vostro coniuge. Paolo scrive che è possibile privarsi reciprocamente di sesso soltanto a quattro condizioni. Lo vediamo rapidamente. Prima condizione, astinenza sessuale se entrambi i coniugi sono d'accordo, se non di comune accordo, dice il versetto. Non potete decidere unilateralmente di privare di sesso il vostro coniuge. Non potete decidere unilateralmente. Entrambi devono essere d'accordo di astenersi dal sesso per rispettare questa prima condizione. Biblicamente, chi ha l'ultima parola in questo senso è il coniuge che chiede di fare l'amore. Se vuole fare l'amore, anche se gli avete detto stasera magari no perché sono stanco, magari perché non lo facciamo domani, ti va bene lo stesso, se vuole fare l'amore anche dopo quello che avete detto, ha comunque autorità sul vostro corpo. Tuttavia, che il vostro corpo appartenga al vostro coniuge non significa che non avete il diritto di negoziare. Se il coniuge che vuole fare l'amore non si sente respinto, ma sente disponibilità, malgrado ad esempio la stanchezza, allora la comprensione deve essere la sua risposta e dire ok, va bene, domani, dopodomani, quello che è. Seconda condizione, astinenza sessuale se entrambi i coniugi sono d'accordo sulla durata. Il passo dice per un tempo. Ogni qualvolta una coppia decide insieme di astenersi dall'intimità sessuale, deve anche decidere la durata dell'astinenza. Dire ad esempio non questa sera non sarebbe seguire il comandamento biblico, bisogna dire quando, perché la scrittura usa qui per tempo un termine greco molto specifico, kairos, che indica un periodo ben definito. Terza condizione, astinenza sessuale per dedicarsi alla preghiera. Questo è di sicuro un chiaro, benché insolito motivo di astinenza nella società moderna. Nel mondo chi non fa l'amore nelle chi non fa l'amore per pregare, no? L'unico motivo biblico per l'astinenza sessuale nel matrimonio cristiano è dedicarsi ad una concentrazione spirituale condivisa. Quarta condizione, l'astinenza sessuale se entrambi i coniugi sono d'accordo di concludere e poi tornare insieme. E poi ritornate insieme, dice il versetto. La Bibbia ci riporta velocemente alla consapevolezza che l'intimità sessuale deve essere la norma e non l'eccezione. Ricordiamo sempre che siamo chiamati da Dio a soddisfare e proteggere il nostro coniuge. Ora dobbiamo tenere presente due cose molto importanti, siamo alla conclusione. Innanzitutto, se vi private l'uno dell'altro, vi esponete ad essere attaccati. Paolo dichiara senza mezzi termini che in ambito sessuale la coppia deve tornare a avere rapporti sessuali dopo il periodo concordato di astinenza, altrimenti si espone agli attacchi di Satana. Dopo un certo periodo senza rapporti dovete tornare ad averne, altrimenti Satana vi attaccherà con tentazioni di immoralità e impurità. E qui spesso pensiamo che è soltanto per gli uomini, è vero, forse nel 95, per caso degli uomini, ma anche per le donne, no? Tentazioni di immoralità e impurità è anche per le donne. Più a lungo si rimanda la ripresa della relazione sessuale, più grande sarà il pericolo di essere tentati. Vi prego di prendere queste parole molto seriamente, dice l'autore. Satana non è da sottovalutare, è reale e potente, tiene milioni di persone saldamente in pugno e vuole continuamente prenderne altre. Quando combattete la tentazione sessuale, state combattendo Satana. Non perché lui crea il desiderio, ma perché lo usa con grande potenza e inganno contro di noi. In quanto coppie sposate dobbiamo difendere il nostro matrimonio da Satana. Il suo obiettivo è distruggere il letto coniugale, quindi non lasciatelo entrare nel vostro letto. Immaginate questa scena assai comune, una coppia a letto, ognuno con la schiena rivolta all'altro e un po' di spazio fra di loro, no? Secondo voi chi si può intrufolare proprio lì, fra i due nel loro letto? Voi scherzate, il gatto, Shoni, è vero, ma
chi
non vedete che manda Shoni, che manda il gatto? E io sono serio, Shoni, poverino, è un bambino, lui è buono e tutto quanto, ma io ci credo che Satana utilizza anche i buoni, i bambini e i gatti per separarci nel nostro matrimonio. Quindi non lasciatelo entrare nel vostro letto. Un modo molto semplice di evitare questo è avvicinarsi prima di addormentarsi. Giratevi, fate le coccole al vostro coniuge ogni sera, mettete la testa sulla sua spalla, fatevi piedino. Se tutto questo porta a fare l'amore, fantastico, ma anche se ciò non accade, avrete condiviso dei momenti di intimità e fatto un passo in più per proteggere il vostro matrimonio. Poi, privandosi a vicenda di rapporti sessuali, si incorre in mancanza di autocontrollo. Cosa succede alle persone sposate quando non hanno rapporti per diversi giorni? Satana comincerà a tentarvi, approfittando della vostra mancanza di autocontrollo, nel passo incontinenza. Privando il vostro coniuge di rapporti sessuali porta a molto più che ad una immediata e breve frustrazione. Rimandare continuamente il rapporto sessuale nel matrimonio mette il coniuge sotto una pressione reale e non necessaria. I desideri e le risposte in ambito sessuale ci toccano molto di più che non solo fisicamente. Hanno un impatto emotivo e spirituale, perché è così che Dio ci ha creato. Dobbiamo evitare i due estremi opposti, entrambi errati. Da una parte il puritanesimo vittoriano, che vuole negare ed eliminare il sesso considerandolo qualcosa di sporco e di negativo. Dall'altra il più recente edonismo, secondo cui non c'è nulla di meglio del sesso e che dobbiamo assecondare le nostre pulsioni sessuali in ogni modo e in ogni momento. Se in quanto cristiani ignoriamo il sesso, lo lasceremo in mano di queste due perversioni culturali, dando l'impressione che lo consideriamo qualcosa di negativo perché nel mondo se ne abusa. Ma non si può correggere qualcosa semplicemente negandone l'esistenza o ignorandolo. La sessualità è estremamente pervertita nella nostra cultura, ma noi in quanto coppie cristiane dobbiamo fare di più che non solo negare il negativo. Dobbiamo anche dire chiaramente quali sono le gioie di seguire Dio, anche nella relazione fisica e sessuale, e mostrare la bellezza della santità di queste cose. Oggi la parola di Dio ci dice di soddisfare e proteggere il nostro coniuge. Ecco, so che ho letto tante cose, questo autore ha fatto uno studio molto approfondito, ha esaminato bene la scrittura, questi cinque passi, quindi ci sono tante cose, sono le 9:25, abbiamo comunque il tempo necessario per condividere, per dire se qualcosa ci ha toccato, qualcosa che vediamo che manchiamo, qualcosa che va bene nella nostra relazione di coppia, un dubbio, una domanda, qualcosa che viene fuori da tutto quello che ho letto e che abbiamo condiviso. Liberamente chiunque voglia cominciare. Cristina.
Io non dico niente della coppia perché non c'è Giovanni, quindi
c'è un po' di...